Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Oggi è mercoledì 27 febbraio 2008, buon pomeriggio, siete sulla Radio Vaticana in diretta, c'è Roberto Venturini in questo momento alla parte tecnica, Luciana Fantini ed Efa Rohrmann sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Forse la lacuna principale, presente in tanti atteggiamenti ambientalistici, pur generosi ma deboli sul piano culturale, è di voler salvare la natura concentrandosi sulla natura stessa. Per riuscire a ottenere dei risultati bisogna concentrarsi non sulla natura materialmente intesa, ma sull'uomo e sulla sua vocazione e su Dio, che ha voluto associare l'uomo alla sua creazione. Sembra un paradosso, ma per sviluppare una cultura dell'ambiente naturale bisogna prenderne le distanze e mirare a ciò che è veramente essenziale, il bene autentico della persona umana e il vero bene comune. Questa è la tesi centrale di un volume che è stato pubblicato in questi giorni per le edizioni Cantagalli. Il volume si intitola Ecologia ambientale ed ecologia umana, politiche dell'ambiente e dottrina sociale della Chiesa. A firmarlo sono il vescovo Giampaolo Crepaldi, che è segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, e il professor Paolo Togni, presidente dell'Associazione per l'Ambiente Viva, per la diffusione di una corretta conoscenza ambientale. Il volume riferisce le preoccupazioni e l'impegno della Chiesa per la salvaguardia del creato e nello stesso tempo critica la cosiddetta ideologia ambientalista. Oggi sentiremo gli autori di questo volume ai nostri microfoni. Cominciamo con l'ascoltare Monsignor Crepaldi, intervistato da Giovanni Peduto.
Io ho scritto questo piccolo libro per vedere cosa dice la dottrina della Chiesa su un tema di grande attualità come quello ecologico. E ho trovato una cosa molto interessante, direi che potrebbe essere anche la chiave che va a risolvere tante questioni ambientali oggi presenti nell'agenda della comunità, delle comunità nazionali e internazionali. Il rapporto tra ecologia umana ed ecologia ambientale. Sembra questo il messaggio interessante, forte, propositivo, illuminante che ci viene dalla Chiesa, e questo è anche lo scopo del libro.
In questo volume si criticano i cosiddetti ecologisti, cioè l'ideologia ambientalista. Cosa vuol dire?
Ma i fautori dell'ecologismo come ideologia spesso sono solerti nel rispetto della natura fino a bloccare lo sviluppo economico. Ma poi non battono ciglio quando la tecnica e la bioingegneria invadono l'uomo stesso e lo fabbricano in laboratorio. Si preoccupano per i pericoli di estinzione della tigre in India, ma passano sopra il sacrificio di embrioni umani. Allora, indubbiamente, quello che il libro cerca di individuare e di denunciare è che la lacuna principale di un certo tipo di ambientalismo odierno è di voler salvare la natura concentrandosi solo sulla natura, e per riuscire ad ottenere dei risultati invece bisogna concentrarsi non sulla natura materialmente intesa, ed è questo il grande messaggio che ci viene dalla dottrina della Chiesa, ma bisogna concentrarsi sull'uomo, sulla sua vocazione, in fin dei conti anche su Dio, che ha voluto associare, unire l'uomo alla sua creazione. Ecco il limite delle ideologie ambientaliste odierne.
Cosa si dice nel volume a proposito del legame fra attività umana e cambiamenti climatici?
Allora, è fuori di dubbio che al giorno d'oggi noi assistiamo a dei cambiamenti climatici. Qui l'accordo è unanime. L'accordo non c'è più quando si vanno a individuare le ragioni, i motivi dei cambiamenti climatici. Allora qui abbiamo due partiti, due posizioni fortemente polarizzate, e le abbiamo noi qui al Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, lo abbiamo avuto la possibilità di constatarlo nei seminari che abbiamo fatto sui cambiamenti climatici. Da una parte abbiamo coloro che imputano alle attività umane la colpa e trovano lì il peccato originale di tutti i cambiamenti climatici. Allora, questa è una posizione per certi versi che ha un po' di ragione, ma non ha tutte le ragioni. Dall'altra parte abbiamo coloro che dicono che i cambiamenti climatici sono solo un fattore un fenomeno di carattere naturale che avvengono ciclicamente nella storia della natura ambientale, dell'ambiente. Anche questa forse è una posizione un po' radicale. La dottrina della Chiesa propone una strada, una linea mediana di equilibrio in cui indubbiamente invita l'uomo a non sfruttare la terra perché è un dono di Dio, ma neanche a immaginare un rispetto della terra che non la utilizzi, non la coltivi, non la renda una creatura al servizio dell'uomo. Ecco, è questa posizione di equilibrio che il volume vuole indicare tra queste due posizioni polarizzate, che sono posizioni polarizzate che poi riguardano non solo il tema dei cambiamenti climatici, ma riguardano l'utilizzo delle biotecnologie, degli organismi geneticamente modificati. C'è anche la comunità scientifica che si trova in questa condizione di forte contrasto, di forte polarizzazione.
Lei parla anche di energia. Per uno sviluppo sostenibile, quali strade percorrere?
Allora, il problema dell'energia è un problema molto, 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 molto attuale ed è diventato dirompente. Da una parte lo constatiamo tutti i giorni noi che viviamo qua nei paesi occidentali con l'aumento del prezzo del petrolio e dall'altra parte si stanno affacciando sullo scenario economico mondiale delle straordinarie dei paesi e straordinarie potenze economiche che sono in una fase di grande sviluppo economico, che hanno bisogno quindi di tanta energia. Faccio evidentemente riferimento alla Cina e all'India. Io credo che siamo in una fase iniziale di problemi molto complessi. Voglio dire che il tema dell'energia è entrato anche nel magistero, all'attenzione del magistero di Benedetto XVI. Voglio qui ricordare soprattutto due testi di grande rilievo e di grande importanza. Il messaggio per la giornata mondiale della pace dell'anno scorso e quello di quest'anno. E il Santo Padre Benedetto XVI invita la comunità internazionale a riflettere attentamente sul tema dell'energia in modo che questa riflessione porti ad un governo nel segno della solidarietà internazionale affinché i paesi poveri non vengano ulteriormente tagliati fuori.
Alla fine,
questa grande problematica.
Alla fine del libro, eccellenza, c'è un decalogo per un ambiente a misura d'uomo. Come sintetizzarlo?
Ma lo potrei sintetizzare in questa maniera. L'uomo non è il nemico della natura. Il progresso, lo sviluppo, l'aumento della popolazione non sono nemici della natura. Non è con il pauperismo o con la decrescita che si limita il degrado ambientale, ma con una nuova assunzione di responsabilità e ricostruendo l'ecologia umana, la coscienza morale delle persone, i veri valori dello stare insieme. Direi che nell'ultima enciclica Spe Salvi del Santo Padre Benedetto XVI, il Papa parla dei monaci di San Bernardo di Chiaravalle e lì in questa enciclica lui afferma, dice che i monaci dissodavano i boschi, non senza però dissodare le anime. Cito l'enciclica, nessuna positiva strutturazione del mondo può nascere laddove le anime inselvatichiscono. E questa è un po' la sintesi del decalogo che propongo alla fine del volume.
E siete sulla Radio Vaticana in diretta, grazie a Giovanni Peduto per questa intervista a Monsignor Giampaolo Crepaldi, Sua Eccellenza Monsignor Crepaldi, che è segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. Monsignor Crepaldi ha firmato assieme a Paolo Togni il volume Ecologia Ambientale ed Ecologia Umana, e il professor Togni in questo momento è con noi al telefono. Buon pomeriggio, ben trovato.
Grazie, buongiorno.
Paolo Togni, docente di diritto pubblico, presidente dell'Associazione per l'Ambiente Viva, per la diffusione di una corretta conoscenza ambientale. Ecco, professor Togni, per la sua esperienza di amministratore e anche di giurista, quanto considera innovativa questa presa di posizione di Monsignor Crepaldi, questo approccio che deriva dalla dottrina sociale della Chiesa per affrontare i problemi dell'ambiente?
Ma io non credo che sia propriamente innovativa, nel senso che nel magistero della Chiesa, nella logica razionale della società civile, queste posizioni sono sempre state presenti. Il problema è che vengono soffocate da un clamore di cattiva informazione, per cui in campo ambientale passano solo le informazioni che provengono da una certa logica, che è una logica non antropocentrica, cioè la logica di chi mette la natura e gli animali sullo stesso livello dell'uomo. Evidentemente questo non è così, né dal punto di vista della dottrina sociale cristiana, ma neanche dal punto di vista di una logica laica corretta.
Quindi lei dice anche per una politica ambientale, sia a livello nazionale che internazionale, bisognerebbe liberarsi da certi condizionamenti ideologici?
Non c'è dubbio, quando lei considera che per la salvaguardia delle tigri a suo tempo l'ONU sostenne un progetto del WWF, in seguito al quale furono espiantati dal loro territorio alcune decine di migliaia di contadini indiani, lei può avere la sensazione chiara che ormai non c'è, perlomeno non è consolidato e accettato da tutti, un criterio corretto di priorità. Io ritengo, come le persone da bene credo che tutti ritengano, che la differenza tra uomo e animali non sia una differenza quantitativa, cioè l'uomo non è un animale più intelligente o più abile. C'è una differenza qualitativa che in termini di dottrina cristiana possiamo individuare nel possesso dell'anima da parte dell'uomo, ma anche dal punto di vista della logica laica possiamo benissimo individuare come possesso della ragione, che è un unicum dell'uomo e che nessun altro animale possiede.
Ecco, professor Togni, a proposito del suo contributo a questo volume su ecologia ambientale ed ecologia umana, possiamo dire che questa impostazione del problema ambientale secondo la dottrina sociale della Chiesa porta però a collocare la materia ambientale a livello, nell'azione di un governo, a livello di una preoccupazione primaria.
Guardi, io ritengo, sempre ritenuto, pur essendo stato di tempo in tempo inserito nell'amministrazione del governo italiano in materia ambientale, ritengo che l'esistenza di un Ministero dell'Ambiente e di assessorati all'ambiente a livelli inferiori sia la dimostrazione della inadeguatezza della nostra cultura ambientale, perché il problema ambientale, la preoccupazione ambientale, come la definisco nel volume e come l'ha definita lei, è qualcosa che attraversa tutte le attività amministrative, e allora è collocata male in un ministero equiordinato rispetto alle altre amministrazioni, e dovrebbe essere detenuta da chi controlla, presiede il governo. Concretamente io vedo più logico, rispetto al senso del Ministero dell'Ambiente, un ufficio della Presidenza del Consiglio, un dipartimento della Presidenza del Consiglio, a fianco del quale esista poi una grossa agenzia che svolga i controlli sul territorio.
Ecco, dal punto di vista delle priorità politiche, per avere un'idea, cambiamenti climatici, energie rinnovabili, inquinamento, le immagini che abbiamo avuto in questi mesi che arrivano dalla Campania con l'incapacità di smaltire i rifiuti, ecco, quali sono le priorità che discendono anche dall'impostazione data da Monsignor Crepaldi, secondo lei?
Beh, c'è una priorità di emergenza, che è quella dei rifiuti in Campania, perché non solo c'è un problema oggettivo di questi rifiuti che stanno per le strade, ma ci sono una serie di problemi indotti che riguardano la salute delle persone, che non è messa in pericolo, come in modo errato è stato detto, dalla costruzione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, ma è messa in pericolo dalla presenza di rifiuti a catastrofe diffusa sulle strade, e quindi occorre mettere mano con grande sollecitudine. Poi c'è un complesso di problemi ambientali che vanno risolti nel nostro paese e che riguardano, che vanno, è molto ampio, è un ventaglio che comprende molte voci, vanno dalla revisione di alcune politiche di organizzazione e gestione del Ministero fatte negli ultimi tempi, alla sistemazione di una serie di partite relative all'attuazione e alla gestione dei servizi pubblici, che pure sui servizi pubblici di interesse ambientale, voglio dire sostanzialmente il servizio idrico integrato e il servizio di spazzamento, di igiene urbana, diciamo. E poi via via c'è ancora da arrivare ad affinare una situazione di rapporti costruttivi tra il Ministero dell'Ambiente e i ministeri operativi sul territorio, concretamente le infrastrutture, i trasporti e lo sviluppo economico, perché il Ministero dell'Ambiente e la preoccupazione ambientale non devono essere intese come il metodo per impedire le realizzazioni che sono utili allo sviluppo del Paese, ma deve essere visto come il luogo dal quale si insegna come realizzare queste cose. Voglio dire, un'autostrada è in genere necessaria, il problema è che venga fatta minimizzando l'impatto ambientale che essa fatalmente determina sul territorio. Lo stesso discorso vale per un rigassificatore, per un impianto industriale. Tutte queste iniziative sono in sé valide perché producono benessere, producono miglior qualità della vita umana e quindi vanno promosse. Dall'amministrazione dell'ambiente si deve dire come farle in modo che la loro realizzazione non danneggi per altro verso quella qualità della vita che dal punto di vista strettamente economico comunque migliorano.
Per concludere, professor Togni, e toccando un argomento che poco fa lei ha sfiorato, c'è il problema, a proposito di inquinamento, dell'inquinamento informativo che riguarda l'informazione ambientale. Pensiamo alle attività delle Nazioni Unite per quanto riguarda i cambiamenti climatici, abbiamo assistito spesso a dosi di allarmismo nella comunicazione, forse esagerate, che non contribuiscono poi a far capire i problemi, è d'accordo?
Non è assolutamente d'accordo, e le dirò di più. Io collaboro con un settimanale e la mia rubrica del prossimo numero, posso dire il nome del settimanale, si chiama Tempi, e io ho la rubrica dell'ambiente su questo giornale. La prossima rubrica, che uscirà giovedì della settimana prossima, riguarda esattamente l'inquinamento informativo. Io faccio un paragone. La diffusione di informazioni sbagliate, di una incultura errata, è come equivale allo spaccio di droga. Allora, ci sono delle centrali in cui questa informazione drogata si produce e ci sono poi gli spacciatori che sul territorio distribuiscono l'informazione drogata. Questi purtroppo stanno nei mezzi di comunicazione, anche quelli ben orientati. Normalmente in questo settore sono vittime del conformismo, per cui l'informazione politicamente accettabile è un'informazione che io invece non accetto per niente.
E tra l'altro un'informazione che crea dipendenza, continuando la metafora.
Perché certo, è certo che crea dipendenza, perché certo. Lei capisce, un ragazzo di 15 anni che per tutta la sua vita ha sentito dire che gli OGM fanno male, probabilmente sarà convinto che gli OGM facciano male, il che è falso assolutamente, e quindi è una prova di come questa assuefazione all'informazione drogata produca poi dei danni.
Grazie al professor Paolo Togni per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Noi ci fermiamo qui, tema della nostra puntata, il volume Ecologia ambientale ed ecologia umana. Abbiamo avuto con noi Monsignor Crepaldi, segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, e il professor Paolo Togni, autori di questo volume. Grazie a Giovanni Peduto per la collaborazione. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.